Allora, intanto grazie perché veramente come pensavamo io e Elena siamo stati veramente benedetti, è un tempo straordinario, riconoscere insomma la propria famiglia, entrare in casa e sentirsi accolti così, è stato bello, è stato edificante, nonostante la preparazione alla lode stamattina. Grazie, non mi hanno fatto cantare, non capisco perché non mi hanno fatto cantare. Quindi grazie davvero, grazie di cuore. Siete famiglia per noi. In questo weekend abbiamo fatto un percorso insieme, cercando un po' di farci scuotere, no, nella nostra fede e esplorando un po' di più quello che può essere una fede pericolosa. Siamo partiti insieme riconoscendo che questa è un terreno di battaglia dove viviamo in un contesto di battaglia e ci sono dei principi che a volte ci possono sfuggire ma che fanno parte della nostra vita cristiana e che Lidia prima ci ricordava e che è importante ricordarli, e lo abbiamo fatto. E sono stato un po' toccato ieri dal sentirvi discutere nei gruppi, quando abbiamo affrontato l'epoca invece che viviamo e quando poi avete portato i feedback, sono stato toccato dall'onestà e dalla trasparenza con cui sono uscite certe cose. Avete parlato delle mancanze o dei difetti o dei pregi o delle speranze, avete messo tutto lì ed è stato secondo me molto di più di quello che io potessi sperare e immaginare, e questo mi ricorda che dovete celebrare e fare tesoro di come siete chiesa. Lo devo ridire? Fate tesoro di come siete chiesa. Perché veramente in questo weekend, venendo da fuori, sapete la privilegiata posizione di venire da fuori, non conoscere tutte le dinamiche interne, ascoltare, annusare, basta. E riconoscere questo, che siete veri, che siete freschi, che è così che deve essere la Chiesa. E chissà quante problematiche ci sono sotto, battaglie, difficoltà, eccetera. E sono emerse anche. Avete fatto delle promesse per il futuro. Avete detto sì, questo non siamo pronti, questo dovremmo. E faremo questo, o forse questo abbiamo sbagliato, questo è così che dovrebbe funzionare, è così che la fede diventa un po' più pericolosa, perché si mette costantemente in discussione. L'abbiamo detto ieri, la nostra è una fede che si interroga, ed è così che lo diventa pericoloso, ed è così che discerne i tempi. Abbiamo visto che veramente Dio è buono, ci concede anche questo, di discernere i tempi. E oggi vorrei... Poi abbiamo anche passato attraverso il tema che c'è un Vangelo e che sì, lo conosciamo, e che forse possiamo essere sfidati nel presentarlo a tantissime persone attorno a noi, anche in territori spirituali che diciamo qualcuno, non ricordo l'espressione nel tuo gruppo, sì, dovremmo portare il Vangelo là ma che ci vada qualcun altro, una cosa del genere, era così, vero? Sì, riconosciamo che ci sono territori difficili e che sì, qualcuno dovrà andarci, che c'è un Daniele che va là, ma c'è qualcuno che andrà qui in territori difficili. E io sono persuaso e speranzoso che davvero da questa chiesa ci saranno persone, come ci sono già, che sono andate e andranno in territori pericolosi, dall'altra parte del mondo o dall'altra parte della strada. Davvero. Sarà così perché io credo nel mio Dio ed è lo stesso in cui voi credete, ed è lui che ci equipaggia per questi tempi. Lo ha dimostrato, lo continua a dimostrare, la sua Chiesa ha raggiunto l'estremità della terra. La nostra fede non è una fede scialba, è una fede pericolosa. Ed oggi noi dobbiamo dichiararlo al nostro Dio e decidere per un passo ulteriore in avanti nella nostra fede. Possiamo darti di più, fino a tutto possiamo darti. Tutto. Massimo ieri ricordava dicendo: perché tu lo meriti, Signore, perché tu lo meriti. Così, no? Oggi vorrei parlarvi di un santo bacio. Un santo bacio che è un simbolo. È il simbolo di una fede che è pericolosa. e che fin dall'inizio era pericolosa. E stamattina nel mio tavolo in colazione dicevo, ne parlavamo nella nostra, con i fratelli a fianco, e dicevamo proprio ora che non si può. È esattamente per quello che ho scelto questo titolo, perché in realtà dice molto di più. E vorrei andare indietro nel tempo insieme a voi, intorno ai primi giorni di marzo del 203 d.C. Primi giorni di marzo, 203 d.C., Cartagine, non distantissimo da qui. Una donna di alto lignaggio, un'aristocratica di nome Livia Perpetua, è nel mezzo dell'arena di Cartagine. L'arena, non quella dove adesso si fanno i concerti, ma quella dove c'erano i gladiatori e si sacrificavano persone a questi spettacoli che gremivano quegli stadi, di fatto. È questa donna insieme a un gruppo di persone che non hanno quasi niente a che vedere con lei, ed è lì in mezzo a questa arena. Sugli spalti ci sono persone, un sacco di persone sudate, nonostante non faccia caldissimo in quel momento dell'anno, urlano, fischiano, inveiscono. Difficile vedere una donna come quella, di quel tipo, nel mezzo di un'arena, perché lei è bella, è aristocratica, ha i modi gentili. Si vede che non ha nulla a che fare con quei contesti, perché quelle donne e quegli uomini non finiscono mai nelle arene. E quelle persone invece che sono insieme a lei, quelle sì che finiscono nelle arene. Sono persone di poco conto, schiavi, servi. Sono questo gruppetto di persone dove lei non ci deve essere. Perché è finita lì? Perché Perpetua è cristiana. Sono tutti cristiani quelli che sono insieme a lei, e tra pochi istanti apriranno quei cancelli da dove usciranno delle belve che invaderanno quell'arena in cerca di prede, quelle prede, lei e quel gruppo di persone. Però succede qualcosa nel mezzo di questo agghiacciante spettacolo. Succede che a Livia Perpetua, questa donna aristocratica, dopo che una delle persone è stata attaccata da delle belve, si avvicina a lei, e questa è al suolo, per terra, ed è una ragazza giovane di nome Felicita, che è una serva, una schiava, merce da scambio, una capra sostanzialmente, perché era così che più o meno venivano considerate, no? E che cosa fa? La rialza e le dà un santo bacio, incoraggiandola in quel momento. La folla è letteralmente sconvolta. È sconvolta, che ne scriveranno di questo. Ci sono reperti che parlano di questo evento, e che parlano anche di questa strana cosa che fece questa donna, abbracciando un'altra donna di un lignaggio inesistente, una serva, e dandole un santo bacio. Oggi vorrei parlarvi proprio di questo, e prendiamo insieme la prima lettera ai Tessalonicesi, al capitolo 5, dai versetti 11 al versetto 26. Prima di leggerlo, comunque, volevo darvi una mini introduzione sul contesto, no? Prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, dai versetti 11, 12 fino al 26. Sono le ultime raccomandazioni che Paolo dà ai fratelli di Tessalonica, questa specie di vademecum, dà una specie di lista di cose da fare che hanno a che vedere con la vita sociale e la vita comunitaria, la vita nella chiesa, ma la vita fuori anche, cioè la vita in generale, che il cristiano dovrebbe avere. Tessalonica è una grande città, lì uno snodo principale nella via Ignazia che collega Roma, l'impero romano. Sapete, siamo nell'impero romano, quindi Roma è il centro di ogni cosa, e ha queste strade che venivano costruite. I romani erano bravissimi a costruire strade e ponti, e anche a inventare metodi di tortura, se li ricordano per questo. E quindi arriva fino a lì, ed è uno snodo, Tessalonica essenziale. Paolo lo sceglierà strategicamente a livello missionale per quello, perché lì passa un sacco di gente. È uno dei motivi con cui viene spiegata questa scelta strategica, no? Di Paolo di diffondere il Vangelo lì. È una vita, è una chiesa abbastanza nuova, una vita breve ancora, 3 anni, 4 di vita. Paolo è fuggito da Filippi, dove è stato incarcerato e torturato, e arriva in questo luogo, forma nel suo secondo viaggio missionario questa chiesa lì. Ed è una chiesa composta più che altro, si crede dagli studi, da gentili piuttosto che da giudei. Perché se lo dice? Perché la prima lettera dei Tessalonicesi parla molto poco del Vecchio Testamento, e quindi forse non doveva convincere molto dei giudei presenti sulla manifestazione, sul compimento delle scritture in Cristo, ma era per questo molto probabilmente composta da gentili, per questo parla più di idoli o di cose di questo genere, no? Perché la Chiesa era composta in questo modo. Quindi il metodo con cui Paolo scrive questa lettera ci ricorda che il Vangelo, come abbiamo visto ieri, può essere presentato in dimensioni o in modi differenti, è lo stesso messaggio, ma per colpire, per toccare popolazioni, circostanze, epoche distinte, e ieri ne abbiamo discusso abbastanza, direi. Era una chiesa inserita in un contesto pieno di tentazioni e pieno di opposizioni, che aveva bisogno di sviluppare, di maturare una specie di fede pericolosa, perché pericoloso era il contesto in cui vivevano. Se volevano comportarsi, se volevano imitare Cristo, avrebbero avuto bisogno di una fede particolarmente pericolosa. Nei versetti prima Paolo spiega e ammonisce su alcuni elementi essenziali della vita del cristiano, la vita quotidiana. Lo dico perché a me è piaciuto molto scorrerla anche da questo punto di vista, per discernere i tempi che viviamo, e vedremo che i tempi che vivevano sono i tempi che viviamo, e vedremo che non c'è molta differenza tra le strade che loro percorrevano in quei tempi, con le opposizioni e soprattutto le tentazioni che c'erano in quelle strade e le tentazioni che ci sono in queste strade. Paolo affronta anche nei versetti prima la tematica del lavoro, parla proprio di vita concreta, no? Parla del quotidiano. Mi è piaciuto moltissimo, vi leggo un estratto di Paulson che parla, interpretando questa parte, dice che è importante che Paolo, insomma, trattasse anche questa tematica di come lavorare, come stare nel mondo del lavoro da cristiani. Dice: pochi corsi di discepolato fanno anche una sola citazione del lavoro. Spiegano piuttosto come essere un cristiano nel tempo libero, come pregare, come leggere la Bibbia, come testimoniare, come servire la Chiesa. Questo dà alle persone la netta impressione che ci si aspetti da loro che servono il Signore fuori dall'orario di lavoro. L'ho trovato interessante. E può stimolare nei cristiani scalpitanti il desiderio di abbandonare invece il posto di lavoro per andare a svolgere un servizio cristiano, cosa meravigliosa, ma al tempo stesso pericolosa, perché chi testimonierà quel suo comportamento di Cristo nei luoghi di lavoro, se tutti ne scappiamo? Dimenticano che il cristiano è al servizio del Signore a tempo pieno, il modo in cui lavoriamo è destinato a far parte della nostra santità. Mi è piaciuto. Il modo in cui lavoriamo è destinato a far parte della nostra santità. Paolo incita, insomma, in qualche modo stimola i Tessalonicesi a ragionare su questo aspetto. Non siate santi in chiesa, siate santi sempre, cioè santificatevi e appartatevi per il Signore sempre. Parla anche di donna, a proposito del ruolo di donna, fa delle sottese allusioni a come spesso il corpo viene utilizzato. Quelli erano tempi di orge, di l'adulterio, la prostituzione, erano luoghi, insomma, siamo nella Grecia ed era comune tutto questo. Il corpo della donna era svenduto, venduto, si vendeva, era abbastanza così, no? E quindi lui ci tiene, a proposito appunto del ruolo della donna e di come la Chiesa debba costantemente anche ripopolare i suoi pensieri e ripulire i suoi pensieri sul ruolo della donna, ma parla anche di adulteri, quindi dei matrimoni, su come avrebbero dovuto vivere il matrimonio loro in quei contesti. non diverse dalle nostre sfide. Dunque. I membri poi si perdevano in questioni dottrinali, leggendo tutto la lettera, lo vedete, no? Invece che su un cambio radicale della loro vita. Si perdevano in discussioni varie, e questo a proposito di certi conflitti denominazionali. Ieri è venuto fuori, no? Quanto possiamo discutere su certe cose e creare conflitti. E una delle ragioni è perché è più facile parlare di queste cose, è più facile filosofeggiare, chiacchierare su alcuni concetti e dottrine e litigare su questo. Loro lo facevano al punto che Paolo dovrà scrivere comunque una seconda lettera dove userà queste parole, dirà nella seconda lettera ai Tessalonicesi, dirà: vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente. Cioè, state inseguendo e discutete, avete cose complesse su cui state ragionando, e ci sta, dico che ci sta, lo dico io a posteriori, perché ha indotto Paolo a scrivere questa lettera che ci serve a noi per capire di più, per esempio, sulla seconda venuta di Cristo e su altre cose. Quindi a volte i conflitti servono, non siamo spaventati da questo, a volte sono anche utili in questa materia, ed è importante discuterne, risvegliano le menti, ma quando dividono, e questa è la preoccupazione di Paolo, quando dividono, beh ragazzi, no, siete andati oltre e non fatevi sconvolgere la mente, ok? Questo è il tema. Era culturalmente inevitabile loro, greci in terra greca, no? Perdersi in chiacchiere filosofiche, la metto giù male, però avete capito, piuttosto che parlare di vita vissuta radicale per Cristo. Per questo Paolo insiste a dare dei consigli pratici su come vivere quotidianamente. E arriviamo al passo. E il passo è questo, dice dal versetto 12: fratelli, vi preghiamo di aver riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro opera. Vivete in pace tra di voi. Intanto questi due versi Paolo li inserisce perché sostiene sia importante per la Chiesa, per la salute della Chiesa di Tessalonica, lavorare su questo. Stava forse pensando al burnout dei pastori? Stava forse pensando che ad un certo punto può diventare così pesante condurre la famiglia, la vita, la Chiesa, negli anziani, nelle guide della Chiesa, da non voler più vedere la Chiesa, da non voler più vedere i fratelli? Stava forse pensando a questo tipo di reazioni che si possono creare all'interno del cuore o della mente di chi guida una Chiesa? Io credo di sì, credo che Paolo ci stia già avvisando di questo e ci stia invitando, no? A dire: noi insieme invece teniamone conto, onoriamoli, aiutiamoli in questo. E questo era per lisciarvi un po', perché poi... Lui sta dicendo sostanzialmente un insieme di cose per far sì che la Chiesa sia più forte. E quindi lo dice a ciascun membro di quella Chiesa, per esporsi ciascuno a fare uno step in più di fede e quindi di azione concreta nella sua vita quotidiana. E poi passa oltre, dice al versetto 14: vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati. Non ti lascia in giro la roba, ok? Scusate, quelle cose che non dovresti dire dovresti solo pensare, perché un po' ne lascio in giro. Ma sta dicendo disordinati proprio nella loro vita emotiva, sessuale, comportamentale fuori. È un disordine, è quando le persone sono poco risolte. Ieri è uscito dalla nostra discussione che viviamo in un mondo in cui uomini e donne stanno facendo fatica a capire quale identità hanno. Viviamo in un mondo in cui probabilmente nel futuro lasceremo decidere ai figli se vogliono essere maschio o femmina, no? Le abbiamo sentite queste cose, no? Però non è molto diverso dal mondo dei Tessalonicesi, perché quello che succedeva in quelle strade era esattamente questo, anzi era molto più visibile. Quindi se abbiamo paura dell'LGBT o di cose di questo genere, io vi prego, non è il momento di avere paura. Un uomo di Dio, quando gli ho aperto il mio cuore sulla mia timidezza, la mia difficoltà di stare di fronte alla gente, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: "Son, figlio, tu non hai tempo per queste cose, perché ci sono milioni di persone attorno a te che muoiono senza conoscere Cristo. Abbiamo bisogno di una fede pericolosa, smettiamola di esitare. Sono stupidaggini, è un territorio di missione, l'LGBT o qualsiasi territorio lo è. Noi porteremo la luce di Cristo ovunque siamo chiamati a questo, perché alla fine il nostro traguardo è il tesoro in cielo che ci ricordavamo ieri del giovane ricco. È là che noi andiamo, è là che passeremo l'eternità con il nostro Signore in pace eterna, in gioia eterna, senza lacrime, senza morte, dice, senza notte, dice Apocalisse. È questo il nostro futuro. Alla luce di quel futuro non possiamo dire che esistono posti, luoghi, cuori dove noi non possiamo seminare il Vangelo. Poi va avanti e dà un insieme di consigli. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male. Mamma mia, è potentissimo. Sta cambiando le loro menti, cioè il mondo attorno a voi lavora in una certa maniera, voi siete nati per andare controcorrente. Anzi, cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti, siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare. Stamattina non era previsto, ho ripreso questa Bibbia da viaggio e ho trovato un appunto, verso di Heidi, pre-convegno 2018. Apro e chiudo una parentesi, e io Elena, perché mia moglie ha una forza di volontà furiosa, e 5 o 6 volte nella nostra vita, quando mi guarda negli occhi e dice "noi faremo questo", io devo dire "mi siedo, va bene", perché, però lo dice, capite, con questa frequenza, nel senso che ci sono dei momenti in cui mi guarda negli occhi e dice "è questo che sento che dobbiamo fare". È uno di quei momenti, è nel 2012 che un po' prima lei lo disse, poi ci volle la preparazione, e andammo in Colombia per un mese e più a servire in un centro per bambini di porte aperte in Colombia, i bambini che hanno sperimentato la persecuzione. E io ho questa immagine, dovemmo pregare a lungo, mia moglie ha una malattia che porta avanti, che attiene tutto al cibo, eccetera, e quindi andare in quei contesti vi assicuro che è stato complesso, no? A volte io non so cosa abbiamo mangiato, cioè delle cose allucinanti, perché comunque questo centro era nel mezzo veramente di un posto incredibile. E questi bambini, ho questa immagine, tre ragazzine attorno a Elena non sta bene, ha male allo stomaco, e queste bambine, Heidi in particolare, Sofia, il suo nome, che prega per Elena 20 minuti, tipo, ad occhi chiusi, che prega per lei, chiedendo guarigione al suo Signore. Però il fatto è che Sofia ha visto dei guerriglieri uccidere i genitori a causa della loro attività evangelistica. E quando è arrivata in quel centro per bambini, all'età di 9 anni, lei odiava Dio, odiava quelle persone, aveva giurato che sarebbe diventata grande, avrebbe costruito il piano della sua vita sulla vendetta contro quelle persone, le avrebbe cercate e uccise. Quando siamo arrivati noi, il processo di guarigione, il processo di perdono era già avvenuto ed era una luce. 6 anni dopo è venuta in Italia al nostro convegno, è stata a casa nostra 15 giorni, è stata una luce, una rivoluzione in casa nostra. E l'abbiamo invitata per un semplice motivo, perché lei era figlia di una coppia di evangelisti uccisi a causa della chiamata che avevano di portare il Vangelo tra le zone dei guerriglieri. E in questo momento lei sta ancora, e stava nel 2018, e sta ancora servendo dall'altra parte del mondo, in Medio Oriente, in zona in Giordania, e stava servendo con i profughi siriani, i bambini che hanno patito la persecuzione a causa di Cristo. Quindi il Signore fa fiorire anche da dove non si può, da dove sembra non sia possibile. E prima del convegno lei ci diede questo passaggio, disse: siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare. E guardate il discernimento che Dio diede a questa ragazzina. Perché? Perché dietro alle quinte eravamo tutti molto tesi. C'era stata, doveva essere bel tempo, abbiamo scelto un posto particolare dove era necessario che ci fosse bel tempo e c'era una tormenta. Una tormenta gigantesca solo in cima al posto dove dovevamo fare il convegno. Quindi era tutto fuori posto, ok? Saltavano cose, cioè era tutto sbagliato. Lei arriva e ci dice queste parole che Paolo dice ai Tessalonicesi: in ogni circostanza siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare. Smettetela di agitarvi, frenate un attimo, ringraziate e celebrate il vostro Dio e preghiamo insieme. Questo è il sermone che ci ha dato. E quindi poi Paolo va avanti: in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene, perché la nostra è una fede che si interroga, dicevamo ieri, no? Astenetevi da ogni specie di male. E poi fa una preghiera: ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima, il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama, ed egli farà anche questo, dice. Fa una preghiera per loro e dice queste parole meravigliose, perché gli sta chiamando ad essere santi in ogni luogo e ad avere una fede difficile in ogni circostanza della loro vita. E concludo col versetto 26, al 25 dice: fratelli, pregate per noi, perché siamo una famiglia. Poi se volete pregare per noi. Salutate tutti i fratelli con un santo bacio. Con un santo bacio, perché quel bacio era il simbolo di un amore, perché Cristo Gesù disse che vi si riconoscano da questo, che vi amate, no? Gli uni gli altri. E quello era il simbolo di un amore che attraversava ogni stato sociale, ogni differenza, ogni difficoltà, ogni opposizione. E quindi il santo bacio doveva essere il simbolo di questo, il simbolo di una fede pericolosa. Siamo circa nel 51 dopo Cristo, quando Paolo scriveva questa lettera, e la Chiesa già aveva avuto i suoi martiri, no? Li aveva già avuti i suoi primi, ma in un paio di anni sarebbe diventato, imperatore Nerone, e per quanto ci siano continue revisioni storiche su di lui, una cosa, insomma, storicamente appare certa: non era postissimo, uno... No, cioè, se avete voglia leggetevi qualcosa su lui, a posto non era, e due, non gli piacevano tantissimo i cristiani. Ok, quindi queste sono due robe che non potranno mai cambiare. La Chiesa visse persecuzione, la violenza, il marchio dell'illegalità, eppure crebbe, diventò, si diffuse ancora, no? Nella seconda metà del primo secolo la vita pubblica per molti cristiani, intesa come anche evangelizzazione, era cambiata e adorazione in pubblico si era in parte eclissata. Non dappertutto, non forse in tutte le città, ma generalmente quei bei anni in cui si andavano per le strade a predicare il Vangelo e qualcuno veniva, qualcuno ti tirava una pietra, però così, insomma, in qualche modo ne uscivi, erano finiti. La Chiesa si era dovuta ripensare, si incontrava di nascosto, a volte la clandestinità era totale, altre volte era parziale, cioè nel quartiere qualcuno lo sapeva, dicevano magari: oh Stefano, sarebbe un bravo ragazzo, suona anche bene, benino per quello, però peccato che sia cristiano di quella setta lì. Così era, magari era così nel quartiere. In altri invece si incontravano clandestinamente. Uno dei ruoli dei diaconi era il buttafuori, era sostanzialmente il security. Il diacono stava letteralmente alla porta del negozio, della casa, perché comunque a volte arrivavano persone anche nuove, e queste persone nuove potevano essere benissimo un Giuda, e questa realtà la vivono oggi in Iran, per esempio. È uno dei macro problemi. quando evangelizzano nelle chiese in casa, no? Che inviti l'amico a venire. Uno dei macro problemi è proprio il Giuda, perché succede e continua a succedere. L'ultima volta che abbiamo pensato al problema di Giuda nella nostra chiesa? Ma non so, io mai. Ok, quindi è una realtà oggi, quello che loro stanno vivendo oggi è quello che vivevano sin dall'inizio. Forse c'è anche una lettura spirituale che non faremo di questo riguardo alle migrazioni o riguardo alle difficoltà che stanno vivendo le chiese oggi attorno alla figura magari di persone che entrano nella chiesa per dividere. Era rischioso essere cristiani, ma allora perché far parte di sta roba? Perché crescere il movimento? Se era rischioso, se era una vita che poi ti dovevi guardare alle spalle, che cosa aveva convinto le persone a mollare sicurezza per diventare parte di tutto questo? Celso, filosofo greco molto critico con i cristiani, ammise che i cristiani venivano abitualmente messi a morte. Lui li odiava, scriveva delle cose bruttissime su di loro, ammetteva che venivano abitualmente messi a morte e disse, li definì una tribù oscura, sfuggente alla luce, muti in pubblico, ma molto loquaci nel privato. Nel privato, nel faccia a faccia con le persone, parlavano di Cristo, parlavano tantissimo della loro fede. In pubblico avevano passavano più o meno inosservati, erano strani, erano quello del quartiere che dicevi. Eppure la gente si convertiva, la chiesa cresceva, nonostante queste insidie. Perché sarà così difficile, no? Sarà così controproducente? Il loro comportamento fu la principale motivazione. I cristiani erano davvero stranamente contro la cultura in cui erano. Non contro, perché noi non siamo contro qualcuno, noi siamo pro Cristo, ma nell'essere pro Cristo vivevano in un modo totalmente diverso ed era il modo in cui Paolo incitava a vivere i Tessalonicesi. Dicevano: ci sono delle priorità principali nella vostra vita, integratele in tutto quello che fate, il lavoro, la famiglia, eccetera. Questo era il concetto, integrate queste priorità, come lavoro, come sono papà, come sono mamma, lo sono rispettando queste priorità. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri, diceva Gesù. Quando mia moglie, lo dicevamo oggi, quando mia moglie presenta la sua testimonianza a volte del suo arrivo per la prima volta in chiesa, dice praticamente sempre, dice, oh, l'amore delle persone mi ha un po' scosso. E l'amore delle persone si vedeva nei volti e si vedeva anche nel santo bacio e nell'abbraccio finale. Fu colpita da questo, non è normale, non è anormale, è normale. E questo colpiva le persone di quei tempi. Nelle carceri del tempo, molte guardie furono toccate dal comportamento dei cristiani che venivano sbattuti lì, non perché erano dei criminali pazzeschi, ma perché seguivano sta roba, sta loro fede. Ma perché finite in gabbia per questo? Perché finite dietro le sbarre per questo? Il diario di Bibbia Perpetua, quella ragazza con cui abbiamo iniziato questo sermone, è rimasto a noi, ci sono stralci di questo diario, e fu in qualche modo in parte scritto dal carcere in cui lei fu incarcerata, imprigionata a Cartagine nel 203. Vi leggo degli estratti. Qualche giorno dopo, il sottufficiale preposto alla sorveglianza, di nome Pudente, cominciò ad onorarci, comprendendo che in noi risiedeva un grande coraggio. Al tempo il coraggio era una prerogativa, era un punto iniziale della fede del cristiano. È il punto iniziale della nostra fede? O speriamo che dopo 70 anni in chiesa qualcuno abbia il coraggio di fare qualcosa? È l'opposto, fin dall'inizio lo era. I discepoli vissero il coraggio come parte integrante del loro camminare con Cristo. Ebbero paura, sì, perché non significa non averne. Non significa non cadere, non significa essere perfetti, significa chiedere a Dio di avere il coraggio di fare. E dice lei che le guardie li rispettavano e onoravano per il grande coraggio che avevano, e gli permetteva, prudente, che fossero in molti a farci visita, affinché potessimo avere conforto gli uni degli altri. Prudente, a quanto pare, poi si convertì e diventò una guida di una chiesa una decina di anni dopo. Leggo ancora: ma mentre si avvicinava il giorno dei ludi, venne a farmi visita mio padre, dice Bibbia Perpetua. Abbattuto dal dolore, cominciò a strapparsi la barba e a gettarla a terra. Tipico atteggiamento in Medio Oriente, no? Perché non si battono molto il petto, anche quando nella Bibbia troviamo, quando i due vanno al Tempio, la parabola che Gesù dice dei due che vanno al Tempio, il pubblicano e invece il fariseo si batte il petto, ma non era molto comune questa cosa di battersi il petto, lo facevano le donne, l'uomo aveva relazioni più di questo tipo, si cospargeva di cenere, si stracciava le vesti o si strappava la barba, questa era proprio una specie di disperazione che mostravano di fronte a Dio. Lui mostra disperazione per questa figlia che è là dentro in carcere, e sentite cosa dice: si prostrava suo papà di fronte a lei col volto toccando il suolo, malediva i suoi anni, gli anni di suo padre, si malediva e pronunciava parole tali che avrebbero commosso tutto l'universo. Io, Bibbia, soffrivo nel vedere la sua vecchiaia infelice. Stava pagando questo lei, perché questo padre, come molti padri musulmani, quando una figlia si converte a Cristo, è questo che vivono, questa sofferenza incredibile a proposito del Vangelo e della cultura della vergogna e dell'onore, una macchia nella sua famiglia, in tutto quello che lui pensa sia giusto, fino al punto di andare a implorare sua figlia e dire: basta con questa cosa di Cristo, ti prego che ti fanno uscire da qui, dici no, smettila e finiamola e torniamo a casa, abbiamo una vita bellissima. E poi un resoconto del tempo dice: alla giovane donna, come i suoi compagni, una schiava di nome Felicita e quattro uomini, Revocato, Saturnino, Secondo e Satue, era stato chiesto di sacrificare all'imperatore, ma la giovane donna è cristiana, la sua religione non glielo consente. Insieme ai compagni, per aver rifiutato, viene condannata ad bestias. Ed è lì che la troviamo, in mezzo a questa arena. Perché un altro modo con cui la Chiesa crebbe era il comportamento dei cristiani fino alla morte, era il comportamento dei cristiani fino al martirio. Questo tipo di fede cambiò la mente di molti uomini e donne attorno a loro. Ad un certo punto, mentre vengono, cercate di venire con me con l'immaginazione in questa arena, quando vengono aggrediti da leopardi e leoni, dipendeva da quello che è, insomma, dallo spettacolo. In questo spettacolo, che era per il figlio dell'imperatore, e quindi per il figlio dell'imperatore avevano tenuto questa strana ragazza aristocratica proprio perché doveva in qualche modo eccitare di più gli animi, cosa che fece. Ad un certo punto, quando ormai sono stati aggrediti dalle bestie, come succedeva spesso, le bestie si iniziano a disinteressare. E quindi escono dei soldati romani che allontanano le bestie e trascinano questi uomini e donne nello spogliarum, che era una stanza a parte, per finirli, perché ormai non interessa niente più alla gente. Ma è lì che la gente sugli spalti si alza in piedi e inizia a gridare, li vogliono di nuovo al centro, vogliono vedere come va a finire. Non succede spesso, perché esattamente come le bestie, anche gli uomini e le donne, lì su quegli spalti, si disinteressano, è finito lo spettacolo. Ma per quella donna così speciale, per i gesti che lei faceva nei confronti di quegli schiavi attorno a lei, dicono: no, noi vogliamo vedere come va a finire. E quindi i soldati sono costretti a riportarli al centro. Ma è lì che Bibbia Perpetua rialza Felicita, la serva, la trascina, sono feriti, mentre lei cerca di tenersi i vestiti, perché li ha in parte stracciati, per coprirsi le nudità, e la trascina al centro, insieme a lei dà questo bacio. Sembra che lei abbia voluto imitare davvero quello che fa Cristo, no? E che in Ebrei ci dice: per la gloria che gli era posta davanti, soffrì la croce disprezzando il vituperio. Lei dice: l'ho fatto il mio Signore, lo faccio anch'io. Quel santo bacio sconvolse i presenti, perché era un segno di eguaglianza che non esisteva nella mentalità del tempo. Di fronte a Dio siamo tutti uguali. Era questo il potente sermone che questa donna dava a questa folla attorno a sé e ai suoi compagni lì. Di fronte a Dio siamo tutti uguali. Che voi lo capiate tra 2000 anni, non importa, perché questa è la verità. È questa la verità. Ed è questo il modo in cui lei ha scelto di predicare Cristo. La qualcosa ci fa capire perché la Chiesa crebbe. Perché uomini e donne che videro quello spettacolo furono quelli che alimentarono poi la Chiesa di Tessalonica e di Cartagine e di altri luoghi. Non fu per la qualità dei culti o dei ritiri che facevano che le persone giungevano, ma fu per il loro comportamento, per come vivevano la loro vita. Non fu per le discussioni teologiche importanti che abbiamo detto prima, perché la maggior parte di questi erano illetterati. Aveva più a che vedere con le loro vite. Era il Vangelo che predicavano attraverso la loro stessa esistenza. Il loro stile di vita predicava i messaggi che i loro culti non avrebbero potuto predicare, perché in parte erano chiusi al pubblico, diciamo. Il loro stile di vita era un santo bacio al mondo intero. Io vi chiedo di alzarvi in piedi, perché in un'era di Covid o di post-Covid ridiventa importantissimo ancora di più, no? L'abbiamo visto, i contatti personali. In un'era in cui ci dobbiamo tenere a distanza, diventano ancora di più importanti i contatti personali. L'abbiamo visto, l'abbiamo sentito, l'abbiamo sperimentato. Uomini e donne avranno bisogno del nostro ascolto, della nostra edificazione, del nostro incoraggiamento, della nostra vicinanza. Molte persone si riscoprono ciniche, si riscoprono disilluse, si riscoprono prive di speranza per il futuro. Ora, noi siamo la Chiesa di Cristo. Noi non viviamo e non abbiamo una visione del futuro nostalgica. Non abbiamo una visione del futuro nostalgica. Noi non stiamo aspettando che tornino i bei vecchi tempi. Noi non stiamo aspettando che torni il pre-Covid. Non stiamo aspettando sta roba qui. Noi stiamo aspettando di vedere, pieni di speranza, che cosa sta facendo il nostro grande Dio in questa epoca. Perché la preghiera nostra è che faremo insieme adesso. Signore, che cosa farai per il tuo grande nome in questa epoca? Perché io ci voglio partecipare. Preghiamo insieme, abbassiamo il capo, chiudiamo gli occhi. Non lo so, fate il giro, fate quello che desiderate, che siete abituati, però connettiamoci al nostro Dio ancora di più. Signore, noi vogliamo e ti chiediamo e aneliamo una visione del presente e del futuro che abbiamo davanti, ricolma della tua speranza, perché riconosciamo, Signore Santo, che noi, come ci spieghi in Romani, siamo speranza contro ogni speranza. Agiamo e viviamo contro questo, contro i tempi che viviamo, la cultura attorno a noi, le sfide sono più o meno sempre le stesse, Signore. Donaci la speranza, Padre, che a volte manca ai nostri cuori, per dimostrare al mondo con la nostra vita che c'è una speranza più grande in te, Signore. E Signore, davvero risveglia nei nostri cuori una fede che possa essere pericolosa in questo mondo, Padre. Perché noi desideriamo, aneliamo vedere che cosa farai per il tuo potente e grande nome nei giorni a venire.